Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di introdurre il nostro ospite di oggi, vorrei ricordare la mia missione: portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano o che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Se non conosci ancora questo termine di biohacking, è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale. Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità. Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo. E non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se sei un fan di questo podcast, puoi aiutarmi a diffonderlo al maggior numero di persone. Ti spiego come valutare il podcast nel mio sito internet www.thehappyfew.com. Trovi il link al mio sito nelle show notes di questo episodio e sulla pagina introduttiva del podcast Salute Biohacking. Questo episodio non sarà una mia solita intervista, ma la registrazione del discorso del professor Adolfo Panfili di qualche giorno fa, in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Orthomolecular Biohacking Bible, al Senato a Roma. Buongiorno Adolfo e benvenuto.
Grazie Vanessa di questo invito. Lasciatemi dire che Vanessa svolge un'azione infaticabile, inarrestabile, e che il suo ruolo è fondamentale per risvegliare le coscienze. Il suo lavoro forse non è stato ben concepito da tutti, ma in realtà se Ippocrate fosse vivo, il padre della medicina, scomparso 2400 anni fa, secondo me non si rincarnerebbe in un camice. E qua non voglio essere eretico, ma si rincarnerebbe in un biohacker.
Fantastico. Io non ti presento più perché avevamo già registrato l'episodio numero 99 del mio podcast Salute Biohacking, che abbiamo intitolato La guarigione dell'anima. Prima di riprodurre il tuo discorso, vorrei chiederti perché la presentazione del tuo libro Orthomolecular Biohacking Bible al Senato a Roma è un passo importante per il mondo del biohacking.
Grazie della domanda. Il 19 gennaio è stato un giorno importante in Italia, non per la presentazione del mio libro, Orthomolecular Biohacking Bible from Pauline to Pamphili, perché più che altro è stata una ufficializzazione da parte del Senato della Repubblica Italiana, di una evidenza ovviamente non più ignorabile. Perché è una tendenza, il biohacking, che rappresenta la necessità di condivisione, di consapevolezza e di coscienza. E senza particolari polemiche, però è un dato di fatto che spesso l'approccio farmacologico, per carità, necessario nella maggior parte delle volte, però talvolta abusato. Allora, per quanto riguarda le patologie acute, io sono un fervido sostenitore della necessità del farmaco e della chirurgia, parlo della chirurgia d'urgenza. Per quanto riguarda invece le patologie croniche e le chirurgie per gestire le patologie croniche, devo necessariamente aprire una parentesi e un punto di sospensione interrogativo, chiedendomi cos'altro è possibile, come può essere meglio di così. Il fatto che il biohacking venga ascoltato prima in Vaticano, dove siamo stati 5 mesi fa, in compagnia del mio collega ed amico fraterno Gabriele Andreoli, Sir Gabriele Andreoli, professore, fervido divulgatore anche lui del biohacking, e poi finalmente, dopo quella parentesi vaticana, la presenza nel Senato. Ragazzi, se ci riconoscono in questi due contesti, vuol dire che esistiamo. Nel senso non del cogito ergo sum classico, però se fossimo semplicemente una spina nel fianco ci avrebbero inibito in altra maniera. Invece il fatto che si ascolti questa voce, e su questo dobbiamo veramente rendere grazie a Vanessa, che Vanessa è un rullo compressore infaticabile, Vanessa sta sempre sul pezzo e lo fa per un discorso etico, di consapevolezza, e chi risveglia consapevolezza rende liberi. Ho avuto un'accoglienza fantastica nel Senato, ho avuto con me personaggi insigni del mondo accademico e devo dire che questo concetto dell'Orthomolecular Biohacking, che prende l'esegesi delle radici dal professor Pauling, con il quale ho collaborato per anni, quel medico, cioè quello scienziato fantastico che prese il Nobel nel 54 e nel 62 stava per prenderne un terzo, uno per la chimica e uno per la pace. Il biohacking ricerca con il mindsetting, con le migliorate qualità tecniche di vita, con suggerimenti che sono integrabili facilmente nella vita di tutti i giorni, migliorano la qualità di vita, perciò sono fondamentali e dovrebbero essere, a mio avviso, insegnati nella scuola, dovrebbero essere insegnati negli ospedali, dovrebbero essere patrimonio didattico e informativo, senza per questo diventare però feudo del dogmatismo lineare. Diciamolo che biohacking, per come l'abbiamo presentato in Senato con la presentazione anche del ministro, l'introduzione, mira fondamentalmente a risvegliare la consapevolezza, e devo ringraziare anche la senatrice Versace, una grande donna trasversale, che ha creduto in questa idea e che ha fatto il discorso di introduzione, Davide De Longo, professore associato alla facoltà di legge, che hanno creduto fortemente in questo progetto. E devo dire che la Versace è una donna fantastica, che sostiene il biohacking. Una donna che è stata campionessa paralimpica, addirittura ha vinto ballando sotto le stelle, senza gli arti, perché è portatrice di protesi. Perciò guardate quante persone si coagulano intorno a questo concetto nuovo. E questo, devo dire, a prescindere dal Senato, a prescindere dal Vaticano, è merito tuo, perché sei tu che hai condiviso e ci hai dato questa spinta, Vanessa.
Grazie, grazie Adolfo per queste bellissime parole. Sono grata di averti conosciuta l'anno scorso così casualmente sul mio percorso. E ancora una domanda prima di lasciarti andare. Dove è o sarà distribuito il tuo libro Orthomolecular Biohacking Bible?
Allora, Orthomolecular Biohacking Bible from Pauling to Pamphilj verrà distribuito tramite Amazon dalla settimana prossima e verrà distribuito anche in lingua inglese. Sono previste delle tappe a Los Angeles, a New York, a Filadelfia. In più stanno preparando la versione in cinese, in islamico e in russo.
Benissimo.
Pertanto, sì, probabilmente sta cambiando qualcosa nell'editoria. Però ricordatevi una cosa, un appannaggio del biohacking è quello di creare l'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione. E a breve, anche già questo libro ha le basi per poter fare una visualizzazione tridimensionale olografica utilizzando QR code con sistemi di upgrading di intelligenza artificiale. Tra l'altro c'è un bellissimo capitolo scritto da Delfina Panfili, mia figlia, che è laureanda a King's College presso Web Intelligence, che racconta l'intelligenza artificiale come sarà protagonista delle evoluzioni. Anche nel biohacking si tiene dovuto conto di questo aspetto e anche per tutto quello che riguarda la possibilità di coniugare in tempo reale le menti, le opinioni, anche di persone che non sono più fisicamente presenti. Si parlerà pertanto di vari tipi di intelligenza artificiale applicati alle staminali, applicati ai nuovi sistemi di allenamento, ai sistemi di illuminazione, ai sistemi di nutrizione, compreso il famoso digiuno intermittente, per poi arrivare anche alle tecniche iper o ipoprefrigerative. E su questo, amici miei, era importante scrivere una base scientifica che racchiudesse tutti quanti in un calderone, senza limitare alcuno. Ripeto, pensiero laterale, creativo. Se scaviamo tante buche, è più probabile che si trovi dell'acqua. Se ne scaviamo una sola e continuiamo a scavare, perdiamo l'opportunità della sinergia e della sincronicità. Cioè il biohacking racchiude una popolazione eterogenea di persone che sono finalizzate al perseguimento di un ideale comune che è quello di espandere la consapevolezza e la coscienza. Pertanto, laddove c'è libertà di espressione, così come era scritto anche a Camelot, servendoci l'un l'altro diveniamo liberi. Ed è quello che fanno i biohackers. Perciò i biohackers non vengono inquadrati come personaggi al di fuori, out of the boxes, o personaggi semplicemente un po' scriteriati, un po' strani. Ma guarda che occhialini mette quello, ma guarda come si veste, ma guarda come si concia. No, noi dobbiamo guardare il contenuto delle persone e non dobbiamo discriminare. Anzi, il pensiero laterale, ogni qualvolta viene stimolato, esce dai binari.
Grazie Adolfo per la tua saggezza, per queste pillole. E, sì, condivido anche il tuo pensiero perché io definisco nel mio piccolo sempre il biohacking come una mentalità e non una competenza. E quindi le competenze sono, ognuno ha le sue proprie competenze e il biohacking è qualcosa che appunto unifica tutte queste, persone che hanno competenze e magari visioni diverse. Quindi ti ringrazio per avermi dato anche lo.
Posso
Sì.
fare una semplice richiesta
Sì.
e sfrutto l'intervista introduttiva? Facciamo, se tu lo ritieni e gli altri colleghi lo vogliono, un seminario dove parliamo di biohacking e pensiero laterale?
Si potrebbe ipotizzare, certo.
Vabbè, se te ci metti le mani, sono sicuro che si realizzerà sicuramente.
Io dai,
Grazie.
grazie,
Grazie, grazie, grazie. Sei
grazie,
splendida, ciao cara.
grazie. Ti ringrazio, Adolfo, per avermi dato anche l'opportunità di diffondere sulla mia piattaforma il tuo discorso al Senato. Sono sicura che sarà un discorso ispirante per tutta la mia community. Quindi adesso partirà, la registrazione del discorso di Adolfo, Panfili al Senato. Buon ascolto a tutti e a prestissimo.
Non è casuale stare in questa sala. Questa è una sala fantastica dove l'energia regna sovrana. Pensate semplicemente che queste colonne a torsion rappresentano dei solenoidi, dei dinamizzatori energetici fantastici. Tra l'altro, li troviamo anche a San Pietro. E se voi poteste misurare il rapporto che si sviluppa in queste colonne, rappresenterebbero la cosiddetta sezione aurea. E vi spiego brevemente perché sto dirazzando sulla sezione aurea. La sezione aurea rappresenta la tendenza dell'essere umano di cercare armonia. Noi siamo ricercatori di armonie delle frequenze. L'architettura è considerata musica congelata. La musica è una frequenza che tempera e che sintonizza il DNA. Il DNA è un solenoide che vibra alla frequenza di 10 alla 12esima Hz. Perciò è importante accordarlo bene, come prima di un concerto, per fare una sinfonia e non una cacofonia. Cacchius dal greco significa cattivo suono, è importante che il DNA sia ben organizzato, ben temperato e ben sintonizzato. Da questa armonia, da queste colonne energetiche importanti che testimoniano la cosiddetta relazione della sezione aurea, che mette in rapporto due grandezze differenti, delle quali la maggiore è mediana proporzionale fra la somma della minore e della maggiore. Questo è un numero magico che nella vita ricorre anche se non ce ne accorgiamo. Lo vediamo, lo sentiamo, ma non lo osserviamo e non lo dettagliamo nell'ascolto. Ma in realtà è un numero magico, 1,618033988, che non è il numero di telefono del professor De Lungo, ma è un numero armonico che si ripete. Lo ritrovate nella, per esempio, struttura del DNA, che ha la stessa struttura, sezione aurea, che ritroviamo, per esempio, nelle ammoniti, nelle conchiglie di 500 milioni di anni. È la stessa misura che ritroviamo, per esempio, nel rapporto fra api regina e fra api operaie. Lo ritroviamo nel giro spiralato delle foglie che cercano il sole, che cercano la luce. Pertanto, come sarebbe se la medicina andasse a ricercare queste esegesi, questi elementi fondamentali, queste pietre, questi mattoni per riedificare in maniera integrata i vari aspetti del benessere? E in questo mi sono accorto, mentre stavo un pochino in taxi arrivando qua, che ho capitolato insieme varie esperienze, mi è venuto in mente Schopenhauer, che aveva scritto in Senilita, che strano, siamo nel Senato qua, pensate che strano, Senato, invecchiamento, senilità, Schopenhauer. Negli ultimi 8 anni Schopenhauer, e questo mi ha fatto fare un'equazione di primo grado della quale l'incognita sono io, comincia a raccogliere tutte le informazioni come, diciamo, un tabulato di marcia della sua vita, pensando, come metafora, che si stava ricongiungendo alla fonte del Nilo da quale lui si era distaccato. Noi prendiamo corpo, ci incarniamo, qualsiasi modalità voi vogliate incarnare a seconda del vostro punto di vista, semplicemente per prendere consapevolezza e condividere. Per esempio, essere qua nel tempio della senilità, laddove invecchiare non rappresenta più l'effetto sgradito della vita, ma se non c'è il cosiddetto, scusate il termine, rincoglionimento, ovvero la subsescenza di quella che è la capacità dei neuroni. I neuroni sono cellule altamente performanti. Noi abbiamo 37,5 milioni trilioni di cellule nel corpo umano. Nasciamo con delle cellule staminali meravigliose, che sono quelle che ci garantiscono la fedeltà al nostro modello strutturale. Il nostro progetto di crescita, di vita, di evoluzione dipende da quanto abbiamo nella nostra banca di cellule staminali. Cellule totipotenti che all'occorrenza possono muoversi e andare a tamponare le situazioni nei vari territori del corpo. Queste cellule possono, alla nascita sono tantissime, ne godiamo del 100%. A 18 anni questo patrimonio è ridotto già al 65%, però ancora sono funzionali. Lavorano sempre al top, non conoscono limitazioni, non si riposano, ma sono sempre alacremente al lavoro. E noi siamo giovani, quante più cellule staminali riusciamo a conservare? A 65 anni sono ridotte al 30%, 18% a 70, a 80 anni siamo ridotte all'1%. E pensate che il rapporto delle cellule staminali è piuttosto elevata alla nascita, sono 200 cellule staminali ogni 2 milioni di cellule, per arrivare poi a 80 anni e invece di soffiare la candelina soffiamo l'ultima cellula staminale che rappresenta una cellula ogni 200 milioni di cellule. Le cellule staminali sono il vostro patrimonio bancario, tenetevelo stretto. Come le potete spendere? Sono cellule meravigliose, nel libro l'ho raccontato, perché era qualcosa che il professor Pauling, che mi ha ispirato, che mi ha dato le basi fondamentali, il concetto di portare avanti la scienza e la coscienza. La coscienza e la pace. La pace interiore è l'unico elemento che ci consente di approfondire i dettagli. La pace interiore è quella che ci consente di vedere le cose a 360 gradi, di leggere fra le righe. Non dico l'esoterismo, ma il concetto di vedere la globalità e di integrarla e condividerla. Nelle porte di Camelot era scritto a lettere cubitali: servendoci l'un l'altro diveniamo liberi. Pertanto la conoscenza, l'informazione non va trattenuta ma va condivisa, e noi siamo qua giù perché qualcuno lassù ha deciso di condividere questo concetto. La fisica quantistica ci aiuta tantissimo su questo. In questo momento noi siamo al primo piano del Senato, ci sono tanti altri piani. Immaginate un grattacielo, la dimensione che stiamo frequentando in questo momento secondo AIM è una dimensione. Per esempio la larghezza, al secondo piano abbiamo l'altezza, al terzo abbiamo la profondità. AIM ipotizza 64 dimensioni dell'essere, 64 piani, dei quali noi abbiamo sfruttato forse tre piani. Qualcuno ha parlato di coordinate entelechiali, da cui entelechia di Spinoza, di Platone, di Aristotele, di Hume, l'essenza primaria, la monade. Qualcuno ha parlato delle coordinate oniche, qualcuno vi dice, guardate che se state al pian terreno, al secondo, al terzo piano, la vostra giurisdizione ottica, il vostro panorama corrisponde a 50-100 metri. Salite all'attico e vedrete molto più in là. Pertanto in questo momento noi stiamo dialogando su queste tre dimensioni, ma tante altre dimensioni, almeno 61, si stanno raccontando informazioni che non arrivano alla corticalità del nostro cervello. Perché il cervello, diceva Osho Rainesh di Pune, questo grande saggio, quello che galvanizzò i Beatles, per capirci, quello che girava con la macchina con le maniglie d'oro, no? Era uno che amava stupire, no? Lo stupore è importante, lo stupore innalza la dopamina, lo stupore vi fa salire su un Everest. Io sono salito sull'Everest che odiavo la montagna semplicemente perché ero stupito dal gruppo, dall'amicizia. Se non sei motivato non scendi neanche sotto casa a prendere il giornale. Perciò la dopamina deve infiammare gli animi. Giacomo Casanova, per esempio, personaggio eclettico, bell'uomo, colto, non tantissimo ma eclettico, aveva vissuto un'infanzia sofferente perché aveva perso la madre, il padre, viveva con una nonna, la quale nonna l'aveva istruito a stupirlo e lo stupiva con delle narrazioni. E la forza di Casanova era quello di stupire le donne, ma non è che noi dobbiamo stupire le donne per conquistarle, noi dobbiamo stupire la vita e dobbiamo stupire noi stessi. Casanova si innamorò perdutamente di una donna che non lo condivideva. Conoscendolo, lo teneva a distanza, si chiamava Rossi. una bellissima attrice teatrale che però aveva un difetto, non da logopedista, ma aveva l'R moscia. Perciò quando si presentava diceva: mi chiamo Wossi. E lui cosa fece? Essendo stato respinto più volte ed essendo negletto da questo atteggiamento di respinta, si inventò un intero poema dedicato a questa donna senza la R, quasi a dirle: ti amo, ti apprezzo, anche se non sei da logopedista. Il concetto è: siamo in grado di corteggiare la vita noi stessi e gli altri, specialmente quelli che non sono fortunati come noi, prendendo il lato migliore del loro aspetto di vita? Ebbene, molta di questa regia dipende da quante cellule staminali abbiamo e da come le spendiamo. E adesso andiamo subito all'essenza del testo. Il testo è un insieme di informazioni volte a migliorare la performance, ovvero la vostra qualità di vita. Non ci sono segreti particolari, però ho cercato di inanellare tutti quanti i vari elementi. Perciò io non posso credere a tantissimi neuroni, però credo alla connessione dei neuroni che si connettono fra di loro attraverso delle ramificazioni chiamate dendriti, che danno luogo alla plasticità. Il concetto non è avere tante informazioni, ma quelle che avete, riuscirle a condividere. Questo crea la neuroplasticità sinaptica. La duttilità dei vostri cervelli dipende da quanto sapete divertire e stupire con la dopamina le vostre emozioni, il vostro cuore e i vostri pensieri. Il cervello, come diceva Osho, è un mentitore, la mente che mente. Impariamo non a sopprimerlo, ma a usarlo al momento giusto. Dietro di noi c'è Sant'Ivo alla Sapienza, la vecchia sede dell'Università di Roma. E se la osservate bene, ha un andamento a spirale. La spirale, guarda caso, è costruita con la sezione aurea, la stessa sezione aurea che abbiamo qua su queste colonne a torsione. Questa sezione aurea sale, tocca sette torce, che sono i sette livelli dell'iniziazione, che avviene attraverso la cultura, lo studio, l'attivazione del lobo sinistro cerebrale. E solo questa ci può consentire di migrare a livello del pensiero sull'aspetto creativo dell'individuo. E questa torre è meravigliosa. Borromini concepisce i concavi e i convessi per andare a confluire su una sfera, quando uscite prima di farvi il fatidico caffè di Sant'Eustachio da Raimondo Ricci, mio amico e paziente, fermatevi a guardare questa sfera. Quella è la sfera dello Spirito Santo, Don Walter. Quella è la sfera dell'iniziazione, dell'energia che discende lambita da lamelle di fuoco che vedrete nella psiche delle persone attraverso lo studio. Perciò raccomandiamo lo studio, ma lo studio non è quello che si fa col camice, quello che si fa con la toga, che si fa all'università. Lo studio è questa capacità auto-introspettiva e condivisiva. E salendo al momento della laurea, la prova di iniziazione era quella di arrampicarsi nottetempo su questa spirale e toccare la sfera dell'illuminazione spirituale. Fantastico. E sopra, ciliegina sulla torta, la statua, cioè Innocenzo X, Papa Giovan Battista Panfili, mio avo. Io derivo da un Borgia, da un Panfili, però vorrei considerare Panfili, Innocenzo X. Corre l'anno 1626, il fine lavori è la colomba col ramoscello d'olivo nel becco. E qua c'è mio figlio, qua, il Debrando. Sappi che quel ramoscello d'olivo diventerà l'impegno della tua vita con te stesso e con gli altri. L'amore non è solamente l'amore sessuale, l'amore è la condivisione. Condividere le cellule staminali è importante. Queste cellule staminali possono essere rigenerative, rivascolarizzanti, antinfiammatorie e neuromodulatrici endocrine. Cosa vuol dire? Che questo patrimonio di cellule che avete è un bonus. Se le spendete troppo e andate in rosso, amici miei, al momento non avete recriminazioni, però è come, non so, farsi prestare i soldi a grande tasso d'usura, un Casamonica ipotetico. Una volta l'ho detto in televisione. Il mio amico Festa Campanile ne è testimone, carissimo amico, feci questa uscita ingrata perché in effetti non era una critica ai Casamonica, però se io prendo del denaro ad usura e poi lo devo restituire, la cosa è dura. Ecco, nel corso della nostra vita evitiamo l'infiammazione. L'infiammazione sottrae cellule staminali, ne abbiamo una piccola disponibilità, spendiamole bene. C'è qualcuno che è riuscito a investire bene, come la parabola dei talenti, Don Walter. Pertanto questo quorum di energia vitale fa spesa in maniera opportuna. Le cellule staminali possono essere consumate dall'infiammazione, dallo stress, perciò stressarsi significa mettere in funzione il sistema immunitario che attiva l'infiammazione come sistema di linea Maginot intestinale. Perciò non vi arrabbiate, il pelo sullo stomaco, distaccarsi, vivere lo zen, la meditazione. Non a caso la Metropolitan Insurance di New York consente uno sconto sensibile fino al 30-35% sul massimale assicurativo annuo in funzione del fatto che possiate dimostrare di appartenere a un gruppo meditativo o di preghiera consapevole. E qua Don Walter, tu mi insegni quante volte sentiamo persone recitare preghiere senza consapevolezza, semplicemente a pappagallo, in maniera matrica, non convinta. Fate le cose con presenza, siate lì, come dice la Gestalt, qui ed ora e non da un'altra parte. L'importante è l'interazione visiva, essere presenti. Queste cellule staminali si consumano quando ossidate le vostre batterie. Noi abbiamo delle batterie, sto quasi concludendo, e nel libro l'ho raccontato in dettaglio, sul capitolo 14 e 17. Queste cellule funzionano con energia elettrica, come le batterie delle macchine. Questa energia elettrica è rappresentata dagli elettroni prodotti da delle fornaci cellulari che si chiamano mitocondri. Nell'orto molecola biohacking i mitocondri devono essere rivitalizzati. Se questi mitocondri si deprimono, si consumano le energie, la mattina provate a mettere in moto e la macchina del vostro corpo non decolla. Allora in quel momento dovete cominciare a pensare come ricaricare le batterie. Le batterie perdono elettroni, si ossidano, i mitocondri non mandano lo stimolo funzionale alle cellule. O meglio, l'elettrodomestico, questo microfono, quel computer, quel televisore, se non hanno il giusto voltaggio si fermano. Il corpo umano si adatta a funzionare, però si adatta a funzionare producendo una grande usura delle sue strutture. Spende, va in rosso bancario, cominciano a salire gli interessi, si accumulano le scorie e le tossine e il nostro corpo non ha più gli emuntori capaci di smistarle via. Parlo dei reni, parlo dei polmoni, parlo del fegato, parlo della traspirazione. E tutti questi elementi sono fondamentali, allorché perdete questi elettroni vi ossidate, come la ruggine su un metallo. E se si ossida l'organismo, abbiamo l'infiammazione. Infiammazione uguale invecchiamento, invecchiamento uguale malattie degenerative, anche la depressione in parte può essere cooptata anche al sistema infiammatorio superattivato. Quando state costantemente sotto stress, state in uno stato infiammatorio. In Italia studiamo solamente una di queste molecole cosiddette citochine, la proteina C-reattiva, ma ce sono 12, 13, 14, che ci consentono di capire se stiamo spendendo più di quello che abbiamo in banca. E allora, se spendiamo troppo, le cellule staminali, come la coperta corta, vanno a tamponare e a ricaricare le batterie con azione antinfiammatoria. Però, se fanno l'azione antinfiammatoria, poverine, non possono anche rigenerare i tessuti, evitare le rughe, rigenerare, accelerare la guarigione. Io quando cadevo in bicicletta a 5 anni, mi facevo un taglio, dopo 3 giorni era già bello rimarginato. Se lo faccio oggi a 70 anni di età, impiega parecchi giorni. Cosa vuol dire? Le cellule staminali sono diminuite. Pertanto sarà possibile, prelevandole direttamente dalla vostra banca, nel grasso, che noi consideriamo un tessuto conseguenza di una vendetta da parte di Giove minaccioso, in grassi. Attenzione, il grasso è anche un serbatoio. Prelevando del tessuto adiposo con certe modalità, non con la liposuzione, ma messo in una sorta di serra, lasciandolo espandere per 2-3 settimane, queste cellule staminali ricrescono e si moltiplicano fino a 80-100 volte. E riniettate per via endovenosa o inserite localmente, rigenerano i tessuti. Per esempio, ieri ho operato un paziente al quale ho prelevato del grasso per le cellule staminali, un'instabilità vertebrale, e dopo aver fatto questa stabilizzazione in un atleta di 2 metri, un giocatore di basket, fra 3 settimane impianterò le cellule staminali prelevate dal suo grasso. E questo farà sì che rigenerino i tessuti, le strutture ossee. C'è un panorama immenso e siamo protagonisti di questo cambiamento. Dobbiamo condividerlo, ecco perché ho scritto. E mi sento un pochino come Schopenhauer che gli 8 anni prima di morire mette insieme tutte queste cose. E facendo i dovuti scongiuri, non vorrei essere come Schopenhauer, non voglio arrivare al Nilo oggi, ma voglio scoprire tanti altri torrenti. Ma ricordate, le cellule staminali sono rigenerative a condizione che non le abbiate spese per l'infiammazione. Cioè, se avete un'infezione dentaria, una periodontite, una parodontosi, se avete un focolaio infiammatorio dentario, non lo banalizzate, ma curatevi. Vogliatevi bene, nel senso non semplicemente ti voglio bene, mi sei simpatico, ma vogliatevi bene con piccole attenzioni. Le cellule staminali vi daranno delle grandi soddisfazioni perché sono anche rivascolarizzanti. Anni fa parlai in un convegno negli Stati Uniti di mettere negli stent le cellule staminali. Adesso è diventato un brevetto e si mettono gli stent con le cellule staminali. Ma va bene, io non mi devo arricchire sulle idee. Le idee appartengono a tutti, come diceva Platone, come diceva Sant'Agostino con le prolessi. le idee non appartengono a un uomo soltanto, ma appartengono a tutti. Pertanto questo è il concetto di condividere. E poi queste cellule staminali sono in grado di fare da direttori di orchestra, purché siano presenti. Non le sprecate con infiammazione. Gli antibiotici vanno bene, però proteggete anche la vostra mucosa intestinale. Studiate questo condominio che spesso trascuriamo, che va rigenerato costantemente. Pertanto il concetto finale di questa chiacchierata è un libro, un manuale. Ho cercato di creare molti QR code dove assemblare la bibliografia, le altre informazioni, più di 500 ore di interviste che con YouTube sono addirittura sottotitolate in varie lingue. Il libro arriverà a 12 lingue complessive, siamo arrivati a 2, stiamo arrivando al russo, al cinese, alle altre, ma non per altro, perché ormai l'informazione deve essere trasversale. E poi voglio concludere con un piccolo discorso. Anche se vi sembra marginale il vostro contributo, oggi saremo un centinaio di persone presso poco, d'accordo? Ebbene, se una farfalla sbatte le ali a Roma, si sente lo spostamento d'aria a livello quantistico anche a Hong Kong. E qua è un bel vento. Pensate che nel corso della vita, e questa è una domanda che faccio a questo bellissimo pubblico, quante persone pensate di incontrare? Con quante persone interagirete nel corso della vostra vita? Per alzata di mano, quanti sono convinti, ditemi un numero, di persone che presumibilmente incontrerete nella vostra vita? Don Walter, e te che fai prete, quante è la cosa? Perciò, 1.100, quante? 10.000? Qualche altro numero? Federico? Incontrare. Numeri? 2.000, Federico? Ok, in realtà noi incontreremo circa 10.000 persone. Di queste 10.000, statistica, cioè la statistica è sempre una cabala da questo punto di vista, quello che mangia 6 polli, l'altro ne mangia 0, finisce che tutti mangiano 3 polli, non è vero. Gli americani sono forti sulle statistiche, ma al di là di questo, in realtà noi interagiremo con almeno 10 di queste, probabilmente cambiandogli la vita. Vi faccio un esempio. Se ieri quando ho operato io mi fossi ubriacato, mi fossi affacciato in sala operatoria sul teatro operatorio ubriaco, avrei su 10 interventi ucciso 10 persone. Ma non avrei ucciso solamente quelle 10 persone, avrei ucciso anche i figli, i nipoti, i pronipoti, i post-post nipoti che non verranno perché la persona, ahimè, per la mia incura e negligenza è deceduta. Allora, se moltiplicate, noi siamo un centinaio di persone, moltiplicate questo per 5 generazioni, scusate un attimo di silenzio, ho quasi concluso, avrete cambiato la vita a 800 milioni di persone. Significa il doppio della popolazione degli Stati Uniti, alla faccia della farfalla che sbatte le ali. Questa non è una farfalla, questo è un condor, è un'aquila, è un aeroplano, è un Boeing. E se aggiungiamo un'altra generazione, ogni generazione sono 25 anni, 5 generazioni 125 anni, aggiungiamone un'altra e abbiamo cambiato la vita semplicemente interagendo a 8 milioni di persone. Avete cambiato il mondo con un sasso nello stagno. Il sasso nello stagno è quel libro, è un manuale e vi auguro che vi accompagni in questa presa di coscienza e di condivisione. Ogni qualvolta riceviamo un regalo dobbiamo ringraziare e il nostro modo di ringraziare è condividere. Grazie dell'attenzione. Quanto ci ho messo, professor Davide?
20 minuti e 36 secondi.